Diamo il benvenuto a Riccardo Cucchi.
Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito e un saluto ai vostri radioascoltatori.
Grazie. No, grazie a te Riccardo per aver accettato il nostro invito. Stavo così presentando un po' quello che vogliamo fare, lo facciamo con te, dovrebbe arrivare un altro ospite insieme.
Una firma,
prendiamo un attimo di tempo come si fa in questi casi, Riccardo. Allora, stiamo ricordando un po' il 12 maggio del 1974, che ti viene in mente Riccardo?
Viene messo un ragazzo di 21 anni che in curva nord attendeva quel magico momento che la bambina aveva sognato, ma era un sogno di quelli proibiti, di quelli che non si immaginava mai si potessero realizzare, soprattutto per i tifosi della Lazio della mia generazione, che erano abituati a seguire la Lazio sui torpedoni sgangherati, soprattutto nelle trasferte di Serie B. E quel giorno era l'Olimpico, non potevo mancare, in curva nord. E naturalmente ho vissuto insieme a tutti quelli che erano con me quella gara incredibile, quella festa incredibile, quello stadio stracolmo di bandiere, oltre 78.000 persone. Ho avuto la fortuna di avere Enrico Ameri che mi accompagnava durante la radiocronaca, perché voi sapete benissimo che in curva nord, tra l'altro, ero in quel settore che oggi non esiste più, posti in piedi, perché volevo essere vicino al campo e annusare l'odore dell'erba. E per fortuna c'era Enrico Ameri che mi raccontava tutto, perché il calcio di rigore battuto da Chinaglia sotto la curva sud sarebbe stato impossibile
vederlo.
Incredibile. Ti fermo un attimo Riccardo, che si unisce a noi un altro amico e ci fa tanto piacere.
Diamo il benvenuto a Franco Recanatesi. Ciao,
ciao Franco.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Con noi c'è anche Riccardo Cucchi, Franco. Stavamo ricordando, ti chiedo anche a te, allora facciamo una cosa però, visto che ci siete tutte e due, qualcosa già citato Riccardo, vi facciamo sentire un estratto piccolo per rivivere un po' quel momento, 12 maggio 1974, vai.
Ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro, e con il sole lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere, se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento: punti 42, Juventus punti 39, un calcio di punizione per il Pioggia al limite è stato intercettato da Oddi che respinge, recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla, fine della partita, sono le 17:45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Pioggia di misura e su rigore è campione d'Italia. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato.
Beh, Franco, parto da te perché qualcosa ha già detto prima Riccardo. Qual è la prima emozione, sensazione risentendo quel momento?
Ma la prima emozione, io ero lì ed ero in campo quella
volta.
In campo, ero sceso in campo con tanta altra gente, perché ma quasi travolto. Io non volevo, non è che volessi andare in campo, ma sto trascinato proprio come l'acqua di un torrente in campo, e poi mi lasciai andare, eccetera. Mi ricordo proprio l'odore di quest'erba, mi ricordo proprio le zolle di questo campo e mi ricordo il cuore in tempesta di tanta gente e anche la mia soddisfazione. E poi mi ricordo mi sono ricordato tutto questo, ho rivissuto tutto questo il giorno del secondo scudetto, perché il giorno del secondo scudetto io ero lì a vedere Lazio Regina che era l'ultima giornata del campionato,
sì,
con due miei figli e due amici, fidanzati di figli eccetera, e andammo tutti in campo. Se ricordi, quel giorno si andò in campo,
sì,
per aspettare la radiocronaca
di Perugia.
Questo lo ricorderà bene anche Riccardo di Perugia, Lazio.
Sì, c'è un protagonista.
Quella stessa erba, quello stesso odore, capito? L'ho risentito con 24 anni di distanza. Insomma, è stata un'emozione molto molto bella.
Riccardo, quando ha detto quelle parole Enrico Ameri, no? Ti ricordi dov'eri esattamente in quel momento quando lui ha detto cioè, palloni che volavano, azzurri?
Ero vicinissimo al campo, come ti dicevo prima, all'epoca c'era il settore dei posti in piedi.
Non sei potuto entrare tu, vero? Non sei potuto,
lì, esatto.
Non sei potuto entrare tu in campo dopo? Sei riuscito ad entrare, no?
No, non sono riuscito ad entrare sul campo, devo dire la verità. Ho fatto altre invasioni.
Riccardo, avrai
forse ricordo un'invasione quando la Lazio fu promossa in Serie A, quella Lazio della quale c'era Beppiniello Massa, che tra l'altro fu portato in trionfo dai tifosi entrati in campo. Sai, i laziali festeggiavano per quello prima del 74, quindi festeggiava il ritorno in Serie A, vorrei dirlo, e i tifosi laziali di oggi sono molto fortunati a vivere questi anni. Ma ricordo la voce di Ameri che gridava, appunto, l'avete riproposta voi, 17:45. Devo confessare che in quel momento, mentre ero travolto dagli abbracci di chi era vicino a me in curva, mi attraversò un pensiero. Io sognavo di fare quel mestiere, mi dissi che bello sarebbe farlo, e soprattutto avere la fortuna che ha avuto Enrico Ameri di gridare un giorno Lazio campione d'Italia.
Vedi,
ma
è successo,
però è successo,
è questa
successo.
È la legge dell'attrazione.
Però è successo, caro Riccardo,
è successo, lo so bene, ancora oggi ho brividi lungo la schiena, ma devo dire che quella Lazio, consentitemi di dirlo,
ecco,
l'ho vissuta da tifoso naturalmente.
Cosa aveva di così particolare che ci hanno raccontato tanto, no, di questa Lazio, che era veramente un gruppo che forse, mi permetto di dire, non abbiamo più visto, no, nel mondo del calcio? Cosa aveva di particolare, Riccardo?
Un'idea di calcio straordinariamente moderna, che Maestrelli era riuscito in qualche modo a far esprimere a questi giocatori così diversi l'uno dall'altro, con caratteri molto diversi, conflittuali, come sapete, avete raccontato qualcosa nella fase introduttiva. Era una squadra rissosa, tra virgolette, è stata la sua fortuna, partitelle a tor di quinto nelle quali si rischiava di farsi male perché un gruppo era contro l'altro, che però in campo riuscivano ad essere un tutt'uno, ma soprattutto con un'idea di calcio, quella di Maestrelli, che mi permetto di dire, non so se Franco sia o meno d'accordo con me, capace di anticipare di un buon ventennio qualcosa che poi abbiamo visto davvero anche in altre formazioni. Era una Lazio spettacolare sul piano del gioco, me la ricordo da tifoso in curva, mi divertiva moltissimo e naturalmente vinceva perché era forte.
Franco?
Beh, oltre a parte l'idea di calcio c'era, perché ha preceduto il calcio all'olandese. Il calcio all'olandese è stato un calcio alla Maestrelli poco tempo dopo, ma oltre che l'idea di calcio, il segreto di quel gruppo è stato, grazie a Maestrelli, cioè la familiarità, la semplicità, la cordialità, come dire, cioè era un gruppo di amici che invece di andare a giocare a calcetto a Villa Borghese andava a giocare a calcio negli stadi, ma lo spirito era lo stesso. Io ve lo posso assicurare, io quell'anno ho seguito tutte le partite, tutti i ritiri, tutte le trasferte della Lazio per il Corriere dello Sport, e conoscevo i giocatori come posso conoscere degli amici di famiglia. Era allora, non c'era come oggi il calciatore distante dal tifoso o ancora di più dal giornalista che doveva seguirne le sorti. Cioè allora, oggi il giornalista non può mica parlare col giocatore. Allora noi, alcuni di noi che eravamo abitué degli allenamenti e delle trasferte alla Lazio, andavamo negli spogliatoi, non è che, cioè dopo gli allenamenti noi andavamo negli spogliatoi a parlare con loro, grondanti con gli accappatoi, con le liti, con tutto. Noi avevamo tutto davanti, andavamo, io ero molto amico soprattutto di Chinaglia e di Oddi. Cioè andavamo, io e mia moglie andavamo a cena con Giorgio Chinaglia e Conni, sua moglie, andavamo a casa loro, andavamo a casa di Maestrelli a cena il venerdì a mangiare pasta e piselli, non lo so, insomma era un gruppo così omogeneo e così unito che se qualcuno avesse fatto del male a qualcun altro, e a volte capitava in campo, c'erano altri 10 che lo aggredivano, capito? E poi magari litigavano nelle partitelle della settimana, ma la domenica era, per dirla proprio banalmente, tutti per in uno per tutti. E questo è il grande merito proprio di Maestrelli.
Grande, grande artefice. Riccardo, posso chiederti una curiosità? Tra quel momento lì del 74, dove tu l'hai raccontato molto da appassionato, da tifoso, no, della squadra, e quello invece che hai vissuto nel 2000 da professionista, era più o meno stessa l'emozione? Cioè stavi vivendo quell'emozione che avevi vissuto in curva in quel momento nel dire quelle parole?
Però
cioè,
parliamo di due mondi diversi,
sì, però,
proprio.
Un professionista che, cioè, tu hai fatto veramente tanti anni, hai raccontato di tutto, no Riccardo? E quindi hai vissuto anche tante emozioni dal punto di vista professionale. Quella forse andava anche oltre la professionalità, no?
Ma guarda, devo dire la verità, lo posso confessare, ormai sono lontano dal microfono da 4 anni, molti sanno ormai che ho dichiarato di essere laziale quando ho smesso. Le lacrime sono state le stesse, vi devo dire la verità. Le lacrime che mi sono uscite dagli occhi 12 maggio del 74 erano le stesse del 14 maggio del 2000. Naturalmente lacrime che sono uscite soltanto quando il tecnico ha chiuso definitivamente il microfono, perché il mio lavoro era finito in cronaca.
Certo.
Mi sono lasciato andare ad un pianto liberatorio. Devo dire, l'emozione fu tanta, ma quello scudetto raccontato nel 2000 io lo raccontai a Perugia, lo raccontai cioè al termine della partita tra Perugia e Juventus, non era l'Olimpico, seppi poi che la partita fu trasmessa dagli altoparlanti dello stadio grazie a mio figlio, che invece era insieme a Franco Recanatesi, ma non si conoscevano, in mezzo al campo, in attesa naturalmente che il fischio finale esercisse lo scudetto della Lazio. L'ho saputo dopo. Devo dire però la verità. Tra le due squadre c'è una grande differenza. La squadra di Lenzini era una squadra, come diceva benissimo Franco, molto diversa da quella ricchissima e naturalmente ricchissima di campioni che Cragnotti riuscì a mettere insieme. Lo scudetto della Lazio del 74 fu frutto di tante casualità e soprattutto di un grande lavoro di intelligenza di Tommaso Maestrelli. E Lenzini naturalmente come presidente che mise i soldi sul tavolo per poter fare quella Lazio che non era certamente ricca come fu quella di Cragnotti. Lo scudetto di Cragnotti arrivò in un momento molto diverso, una Lazio che giocava altrettanto bene, ma devo dire non arrivò ad essere così rivoluzionaria come fu quella di Maestrelli.
Riccardo, scusa se ti interrompo, ma il grande merito di Lenzini fu quello non solo e non tanto di non mettere i soldi, non poteva mettere i soldi sul tavolo e quindi non poteva, ma quello di rinunciare ai soldi, perché le offerte che lui ricevette per Chinaglia, allora offerte di centinaia di milioni che allora erano cose straordinarie, e lui ha rifiutato offerte per Chinaglia e ha rifiutato offerte per Gigi Martini che erano molto elevate, soprattutto per questi due. E poi per cui anche il merito di Lenzini è grande, perché non per aver comprato tanti giocatori, ma per non aver ceduto tanti giocatori, insomma, cioè i suoi migliori, mentre quello di Maestrelli è stato di avere tratto il massimo da alcuni giocatori che erano dati ormai per scarpe vecchie, come Frustalupi soprattutto, che l'Inter diede in aggiunta come se dovesse dare una mancia ai milioni dati per Peppino Massa, perché comprò Massa per, non mi ricordo ma un bel numero di milioni, più l'aggiunta di Frustalupi e Nanni che era dato ormai per un giovane perso del vivaio juventino che era andato a Trapani. Insomma, lui prese questi giocatori e ne fece dei valorosissimi giocatori per condurli allo scudetto.
Qual è il personaggio più caratteristico della Lazio del 74, perché insomma se io penso a quella Lazio mi viene in mente Chinaglia e Maestrelli. Quindi insomma, secondo me sono loro due personaggi chiave.
Indubbiamente
però scegliere tra uno dei due difficile,
tant'è vero che oggi per dire quella Lazio si dice la Lazio di Chinaglia o la Lazio di Maestrelli.
Esatto.
Cioè, sono stati due, come personaggi, due personaggi, e anche come artefici, sono stati i principali artefici di quello scudetto. Ce n'è uno che non è stato mai citato abbastanza come artefice di quello scudetto, che è stato Mario Frustalupi. Cioè Mario Frustalupi è stato, diciamo, in campo tecnicamente il perno sul quale hanno ruotato tutti gli altri giocatori e ha ruotato quella Lazio dello scudetto.
Riccardo, invece tu l'hai vissuto proprio da tifoso, ecco, come risponderesti a questa domanda di Cinzia?
Ma io innanzitutto, naturalmente per ragioni effettive, per quello che ha rappresentato per la Lazio Giorgio Pinaglia, è stato straordinario. Io non ho mai più visto un trascinatore capace come lui era capace di fare, di portare i suoi compagni ad avere quella sua grinta straordinaria. Non ho mai visto un attaccante, non parlo di qualità tecniche, ma un attaccante di quel temperamento e di quella voglia, di quell'aggressività sportiva straordinaria, veramente qualcosa che per un tifoso della Lazio è indimenticabile, assolutamente indimenticabile. Concordo pienamente.
Scusa, Riccardo, vogliamo
dimmi
una parentesi su Chinaglia, che tu hai detto non tanto per le sue qualità tecniche. Cioè, Chinaglia, se ben ricordi, quando è arrivato le prime volte abbiamo tutti detto: ma questo non può giocare a pallone. Cioè, aveva i piedi cosiddetti quadrati. Cioè,
certo.
Quando lui debuttò a Bologna, eravamo tutti con gli occhi strabuzzati dicendo: ma questo come... Poi dopo, la domenica dopo, invece fece il gol della vittoria col Milan. Però Lorenzo, che lo ebbe per primo, Juan Carlos Lorenzo, grande allenatore, gli faceva fare il cosiddetto muro, che sarebbe dopo l'allenamento lo teneva un'oretta a palleggiare contro il muro, destro e sinistro. Lui faceva ogni volta un'ora di palleggio contro il muro, ogni
grande
volta prima
è cresciuto tantissimo.
Sì,
però
sì,
vorrei dire, e chiudo rapidamente per non rubare spazio, vorrei dire che Frustalupi secondo me è stato sottovalutato anche dalla critica, mi permetto di dire, non certamente da Franco, e ce l'ha spiegato molto bene. A Frustalupi fu uno straordinario interprete del ruolo negli anni in cui naturalmente il numero 10 aveva una funzione diversa da quella che oggi evidentemente ha, o meglio non ha più, perché non esiste il numero 10. Però vorrei dire anche di Rececconi, dei polmoni di Rececconi, di Gadaschelli, primo tornante della storia, perché Gadaschelli andava su e giù per il campo. E vorrei dire di Nanni, del quale io ho un ricordo nitido di un gol straordinario segnato in un derby contro Roma con un tiro da 30 metri, grande mediano di fatica. Direi che quella squadra era un mix incredibile, nel quale
Gigi Martini, primo terzino fluidificante.
Wilson, grande libero nel suo ruolo, aveva interpretato benissimo questa funzione.
Lo sai che cosa mi ha detto una volta Martini, Riccardo? Mi diceva che lui, quando spingeva, che andava giù, aveva una garanzia alle sue spalle, che era Luciano Rececconi. Cioè, ha detto: io quando andavo sapevo che dietro potevo spingere e proiettarmi, perché c'era lui che andava a coprire il buco. Era un giocatore.
Vorrei che si dimenticasse che quella Lazio cominciava a muovere i suoi passi con grande autorevolezza, uno straordinario giocatore per qualità tecnica, per carattere magari si può discutere, gli voglio molto bene, lo sa
d'amico.
Anche lui
d'amico,
d'amico.
Sì, è vero, straordinario, sì.
Sì. No, adesso
vuoi chiedere qualcosa?
Volevo tornare sull'attualità, perché spesso Inzaghi è stato accostato un po' a Maestrelli.
Sì.
Ma che farà Inzaghi?
Franco, qui questo prolungarsi,
questo rinnovo non arriva.
Che non arriva mai, ti fa pensare male. Questo, che
no,
dici?
È giusto che l'accostamento è sensato, perché Inzaghi come Maestrelli, la sua dote maggiore è aver cementato un gruppo.
Mm-hmm.
E questo è un grandissimo merito per un allenatore. Lui è... alla Lazio, quando gioca bene, fateci caso, si diverte proprio, sembra che ridano in campo, come era la Lazio di Maestrelli. Però certo non ha quella caratteristica, diciamo, tecnica che ha avuto Maestrelli, come dicevamo prima, di aver anticipato di anni delle tattiche, delle disposizioni in campo che poi hanno avuto grande successo. Io Inzaghi lo ritengo un ottimo allenatore, fra i giovani allenatori uno tra i migliori d'Europa. Il fatto che non rinnovi mi lascia molto preoccupato come tifoso laziale, perché io penso che nessuno come lui possa condurre questa così bene questo gruppo di giocatori. Del resto, in 5 anni che lui è alla guida della Lazio, ha ottenuto tanti successi, tante coppe, tanti piazzamenti, tanti accessi nelle coppe europee, come, per fare un esempio, la Roma non ha avuto in tutta la sua storia.
Riccardo, e poi vi saluto.
Su Inzaghi, sì. Io sono un estimatore di Inzaghi e di Simone, veramente, veramente convinto. Sono anch'io preoccupato come Franco, mi piacerebbe che potesse rinnovare ancora, che potesse rimanere a Lazio. Lui ha nel suo DNA, vorrei dire, proprio la razionalità che serve, è stato capace in questi anni, tra l'altro ricordiamo tutti che è arrivato quasi casualmente in quella panchina, sapete tutti la storia, era stato destinato a Salerno, ma è riuscito a costruire in questi anni davvero qualcosa di importante, in qualche modo aderendo completamente al progetto sportivo, ma direi anche al progetto umano, tra virgolette, che c'è intorno ad uno spogliatoio, perché le alchimie si creano anche con i rapporti umani, non soltanto con l'allenamento in campo. Mi auguro davvero che possa fermarsi a Roma. Io credo che Inzaghi in questo momento forse vorrebbe garanzie di un rafforzamento oggettivo di questa squadra, che ha secondo me un impianto straordinariamente importante. Mi riferisco al centrocampo, naturalmente, ai giocatori che conosciamo, mi riferisco all'attacco straordinario con Immobile e Correa, ma che ha bisogno di essere in qualche modo supportata. I rincalzi, diciamoci tutta la verità, non sempre sono stati all'altezza dei titolari. Credo che queste garanzie Inzaghi le vorrebbe avere da presidente Lotito, ma sappiamo anche che Inzaghi è un allenatore stimato e cercato anche da altre squadre, e questa cosa mi preoccupa molto. Però il lavoro che Simone ha fatto in questi anni, anche perché gli è stato concesso di farlo, nel nostro calcio c'è poca pazienza, è uno dei difetti del calcio italiano moderno. A Inzaghi è stato concesso il tempo necessario ed è uscito questo piccolo gioiellino che ha consentito alla Lazio di vivere in questi anni successi importanti. Mi auguro davvero che possa rimanere.
Bene, grazie, è stato mille. Un piacere veramente stare con voi, ricordare anche un po' la Lazio del 74 e poi una così spruzzata di attualità. Grazie a Riccardo Cucchi e a Franco Recanatesi. A presto, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio, ciao Riccardo, ciao.